Crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Questi sono i capi di imputazione per cui il Tribunale Internazionale dell'Aia ha condannato all'ergastolo l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco Mladic in riferimento agli eventi della guerra di Bosnia ed Erzegovina nel 1995. Nella sentenza sono state riconosciute anche le responsabilità di Mladic nel massacro di Srebrenica. Ne parliamo con Alfredo Sasso dell'Osservatorio Balcani Caucaso. Buongiorno a te, Alfredo.
Buongiorno.
Allora, un commento appunto su questa importante sentenza dell'Aia.
Sì, Ratko Mladic è stato condannato dunque all'ergastolo con una sentenza che era anzitutto abbastanza prevedibile e che ricalca a grandi linee la sentenza anche di condanna, anche se con una condanna, una pena più lieve in quel caso, cioè di 40 anni e non all'ergastolo, che era stata inflitta l'anno scorso al dirigente politico della allora Repubblica Srpska, Radovan Karadžić. I capi di imputazione sono sostanzialmente identici, la differenza appunto è nella pena più alta, pena dell'ergastolo, che infatti è stata forse accolta anche da parte delle associazioni di vittime e della società civile in Bosnia Erzegovina, nella parte che è stata più toccata dai traumi della guerra, è stata guardata anche con maggiore sollievo rispetto invece alla sentenza di Karadžić, che aveva suscitato maggiori perplessità. È una condanna che mette anzitutto che chiude il cerchio del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia dell'Aia. Questa è l'ultima sentenza di primo grado, il Tribunale chiuderà i battenti, di fatto chiude i battenti con questa sentenza chiude quindi con questa condanna che completa, quindi che dà anche una possibilità alle vittime, ai familiari delle vittime, di elaborare maggiormente il trauma della perdita dei propri cari per quanto possibile, visto che ad esempio riguardo il genocidio di Srebrenica, che è uno dei capi di imputazione per cui Mladic è stato condannato, ci sono ancora delle circa 8.000 vittime, circa 1.000 delle vittime, di queste vittime non sono ancora stati trovati i corpi, quindi si coglie questo senso sicuramente di sollievo, visto anche il tanto tempo che è passato, tempo che è dovuto innanzitutto alla lunga fase di latitanza di Ratko Mladic, che per 16 anni è sfuggito all'imputazione del tribunale dell'Aia, che si è rifugiato per 16 anni, probabilmente è rimasto in Serbia, inizialmente protetto dalle strutture istituzionali della Serbia, allora ancora controllata fino ai primi anni 2000 da Slobodan Milošević, che gli ha garantito protezione. E tra l'altro è degno di nota che qualche settimana fa la giustizia serba ha assolto e messo sotto segreto gli atti del processo a carico di quelle persone che avevano aiutato la fuga e la latitanza di Mladic. Questo purtroppo la dice lunga sulla collaborazione da parte di queste strutture di Stato e su un incompleto affrontare questi crimini del passato da parte anche delle strutture istituzionali di alcuni stati nell'ex Jugoslavia. Quindi questo bilancio può essere visto come un bilancio positivo per tutte le prove, tutti i documenti che il Tribunale Internazionale ha saputo apportare perché sono stati ascoltati in questi 25 anni di lavoro 4.500 testimonianze, ci sono stati 160 processi e ci sono veramente tanti fatti, tante prove, tanti documenti che sono lì a disposizione degli storici, a disposizione delle associazioni e sono a disposizione anche per il futuro e tutti coloro che cercano di negare o di minimizzare i crimini da ogni parte siano stati compiuti dovrà fare i conti con questa mole di documentazione. L'elemento forse più invece meno positivo del tribunale è stato sicuramente il non essere stato capace di portare a una riconciliazione e a un avvicinamento delle narrative, delle diverse visioni che ancora esistono nei paesi dell'ex Jugoslavia su ciò che è avvenuto negli anni 90. Si sono cristallizzate, si sono bloccate certe visioni che per cui si considerano i criminali di guerra, i criminali di guerra di tutte le parti, come degli eroi, cioè questa mitizzazione di coloro che si sono macchiati di crimini perché li si considera difensori del proprio gruppo, difensori dei nostri, come si usa dire. E questo è stato anche il discorso del Presidente della Repubblica Srpska di ieri, Milorad Dodik, che ha definito Ratko Mladic testualmente come una leggenda del popolo serbo-bosniaco perché ha difeso fino all'ultimo la sua gente. Questo ha detto e questo sicuramente è un nodo che rimane irrisolto perché invece di un avvicinamento delle verità e delle sofferenze di ciascun gruppo e delle responsabilità di ciascuno dei vertici politici che sono ciascun gruppo e ciascuna leadership ha le proprie responsabilità, anche se queste responsabilità non sono sicuramente identiche, l'entità dei crimini non è identica, ma sicuramente manca, siamo ben lontani da un senso di empatia e di riconoscimento mutuo almeno delle sofferenze altrui, figuriamoci di una verità storica.
Riguardo alla figura di Mladic, se si dovesse fare un ritratto della sua persona, come lo si potrebbe descrivere?
Mladic è un ex generale, un ex ufficiale, già ufficiale dell'esercito jugoslavo, era ai tempi della Jugoslavia un ufficiale insomma sicuramente molto, molto devoto, che tra l'altro era figlio di un partigiano e che però poi ha compiuto tutta un'altra traiettoria, tutta un'altra carriera, soprattutto a partire dal 1991. Tra l'altro un particolare che si è un po' dimenticato oggi perché il processo riguardava soltanto i combattimenti in Bosnia e Erzegovina, ma Mladic è stato già attivo nella guerra tra Croazia e l'allora Jugoslavia nell'autunno del 1991. E sicuramente è una persona che non si è fermato davanti a nulla e la cui debolezza e la cui fragilità di questi anni, perché Mladic era una persona con anche dei problemi di salute che abbiamo anche visto questa mattina, perché durante la sentenza, la lettura della sentenza, ha chiesto una sospensione, poi è stato allontanato dall'aula mentre protestava in modo in modo così un po' anche un po' rude, ma anche con una veramente con una fragilità, perché ormai è un uomo anziano che ha avuto due infarti, che sicuramente ha una non ha delle condizioni di salute buone, ma tutto questo stona invece con l'immagine del generale che non si ferma nel 1995, nel luglio del 1995, quando le forze serbo-bosniache entrano nella città di Srebrenica, rompono l'assedio della cittadina, lui che già avrebbe ottenuto il suo risultato militare, fa segno ai suoi sottoposti: non ci fermiamo qui, andiamo dritto, andiamo a Potocari. Potocari era il villaggio a qualche chilometro di distanza in cui si erano rifugiati le migliaia di civili inermi che si erano rifugiati a Srebrenica durante la guerra, perché era una zona protetta ONU. Mladic invece di accontentarsi, appunto, tira dritto, fa questo segno ed è questo video che è rimasto impresso nella memoria, soprattutto nella memoria delle vittime e che ricordano bene anche gli storici, coloro che analizzano quei fenomeni di quegli anni, e c'è veramente una grossa differenza tra l'immagine di oggi di quest'uomo debole che ha sostenuto anche in questi anni una difesa poco fondata sui fatti e molto fondata su slogan, sull'idea che la Repubblica Srpska stesse già lottando all'epoca contro il presunto fondamentalismo islamico, questa presunta idea antiimperialista di lotta contro le grandi potenze, eccetera, però senza apportare documentazione riguardo ai crimini che solo il suo esercito ha compiuto, come ad esempio le bombe sui civili al mercato, che appunto questo discorso, questa narrativa che ha cercato più volte di impulsare Mladic, lui insisteva che fosse l'esercito bosniaco ad avere lanciato le bombe sulla piazza per ottenere l'aiuto internazionale. E insomma, tutta questa narrazione di questo tipo, però non vagliata da documenti, non vagliata da prove, mentre l'accusa è stata capace di portare nuove prove che dimostrano la responsabilità criminale dei vertici militari della Repubblica Srpska.
A distanza di oltre 20 anni dalla guerra in Bosnia ed Erzegovina e in generale dai conflitti jugoslavi, qual è l'eredità che viene lasciata?
L'eredità a 20 anni è di paesi con difficoltà che non sono soltanto difficoltà di affrontare il passato, ma sono soprattutto difficoltà socio-economiche. E infatti questo è uno dei motivi per cui la sentenza, come ho detto, è stata accolta con sollievo, ma si vede anche una certa stanchezza tra la popolazione, anche tra quella parte di popolazione che ha subito, che ha dei parenti, dei familiari che hanno subito le violenze e i crimini in prima persona. C'è una stanchezza, perché la situazione economica è molto negativa, soprattutto per le fasce, tra l'altro per le fasce più giovani della popolazione, c'è una disoccupazione soprattutto giovanile molto alta, e un aspetto interessante e quasi paradossale, perché contraddice totalmente questa ossessione per il territorio che esisteva durante gli anni 90, questa ossessione per il territorio, per le mappe, per il rapporto tra sangue e terra, e che la Bosnia-Herzegovina in particolare, ma anche gli altri paesi della regione, si stanno, potremmo dire che si stanno spopolando. Ci sono dei tassi di migrazione che sono tra i più alti in Europa e anche nel mondo, nel caso della Bosnia-Herzegovina. Ci sono sostanzialmente, cioè, se guardiamo le cifre, un'intera città da un anno all'altro emigrasse, lasciasse il paese. Questo perché i giovani non vedono prospettive economiche, e i giovani sono anche da una parte stanchi di questa di quello che alcuni analisti chiamano questo ostaggio di memorie che sono quelle le città della Bosnia-Herzegovina, dove c'è questo carico di legato al passato, legato ai crimini degli anni 90, e anche per questo si spera che questa sentenza porti un po' di sollievo anche in questo senso, che chiuda un po' il cerchio e che si possa parlare e che si possa parlare anche più di presente e più delle difficoltà del presente.